Trotsky ripudiato, guarda che cos'è, è il generale dell'armata
Sì,
russa.
infatti.
Ed è il più reazionario in assoluto, perché a Kronstadt e poi in Ucraina cosa ha fatto? Ha spazzato via tutta un'opposizione che non era contraria ai soviet,
Assolutamente.
ma
Era per i soviet.
richiedeva soltanto i minimi diritti che erano le terre e uscire dalla precarietà, cioè dalla miseria. Tutto qua. Poi, vabbè, possiamo condire tutto quello che vuoi con infilarvi dentro tutti gli intellettuali che si sono accodati per non essere messi allineati a San Pietroburgo contro il muro.
Quelli di Kronstadt che con le terre non c'entravano, la rivolta di Kronstadt con le terre non
No,
c'entrava, eh?
Kronstadt non
L'Ucraina sì.
c'entra niente con la rivolta delle terre, però in Ucraina
L'Ucraina sì.
la rivoluzione sconosciuta di
C'è la,
Volin
la, la,
è una
la,
del genere, il
lui dice la
massimo.
macrovicina, insomma, cioè la questione di
Anarchico.
Volin, no? Cioè che il riferimento è a Volin. Ma io sono d'accordo, infatti il discorso che faccio io è proprio questo. Ma qua non si tratta, secondo me, di individuare la posizione più chimicamente pura. Si tratta di cogliere le posizioni che hanno assunto rivoluzionari, tutti questi qua, votati alla rivoluzione, in un
Io
contesto
sono del
complesso,
parere che la
complicato.
rivoluzione era già
Perché
fallita
poi
al
tutte queste...
momento
Tutte queste, esatto,
dell'insediamento
infatti il
nella
discorso è
Duma,
quello,
era
il
già
discorso che fa la
fallita.
Rosa Luxemburg, no? Diceva, vabbè, ma forse è il caso di
Vabbè.
fermarsi, di aspettare? No, quelli hanno detto andiamo avanti, poi andiamo avanti
Vabbè, c'è
senza...
anche un altro racconto,
Sì, c'è.
che la minoranza bolscevica ha fatto il colpo di Stato
Certo.
dentro la Duma.
Assolutamente.
Però
Cioè
vaglia
l'Assemblea Costituente.
eh?
L'Assemblea Costituente.
Questo è un altro fatto.
Cosa si è detto in quel frattempo?
No, sto...
Abbiamo
Intervenuto
un pur
lui.
parlé così,
Non puoi farlo. Ma
niente,
anche il mio
niente,
voleva essere pur parlare.
no, il discorso al di là
intellettuale.
del pur parlare. Non so se ci vogliono essere interventi specifici sulla questione, perché
Ecco che arriva
io
la signorina.
adesso mi è capitato, no?
Guarda cos'è
Ve lo
combinato
volevo,
qui.
come dire,
Stai
socializzare,
perdendo
perché penso che secondo me potrebbe essere una cosa, anche per chi è interessato, visto che siamo anche in pochi, che potrebbe essere interessante, no? Io penso che più si avvicinerà, diciamo, a novembre del 2017, per cui un po' di iniziative erano fuori, quelle più così, ci saranno articoli sui giornali, eccetera, eccetera. Secondo me, per cui ci saranno, diciamo, tutta, diciamo, tipo la pubblicistica tradizionale, le sue fanfare, eccetera, eccetera. Poi ci sarà una pubblicistica, diciamo, o comunque un tipo di iniziative
Comoda.
molto formali, specialmente per rivendicare contro la cosa, la rivoluzione bolscevica, l'importanza storica, di cui ovviamente nessuno può negare l'importanza. E sarebbe quella di poter, diciamo, invece proporre questo passaggio, diciamo, è stata una cosa, invece vedere, diciamo, la rivoluzione bolscevica da rivoluzionari fuori dal mito. Fuori dal mito, per cui, diciamo, ricostruire dei passaggi di questa storia che siano storicamente veritieri e che rappresentano comunque elementi di interpretazione e considerazione, aiutino, diciamo, per il futuro, perché, diciamo, io quando queste settimane mi sono andato a rivedere delle cose, ma a vedere delle cose nuove di Bogdanov, per esempio, tutta questa questione qua che ho detto sulla questione della cultura operaia, dell'inchiesta, così, cioè anticipa 100 anni Panzieri, e non so se Panzieri conoscesse Bogdanov, magari sì, magari anche no, cioè, voglio dire,
di no, assolutamente.
No, ma di questo sei certo?
Abbastanza.
No, io non ho mai conosciuto Panzieri per ragioni di carattere anagrafico, però era anche uno che aveva una certa formazione, nel senso.
Tu volevi qualcosa?
Adesso stiamo parlando di Bogdanov, sulla questione del rapporto, del discorso in relazione alla scienza, alla sovrastruttura. È evidente che Bogdanov ha anticipato tutta una serie di temi anche in relazione anche a quello che poi, adesso io non è che vorrei buttare un'esagerazione, però tutta una serie di tematiche che sono molto in all'interno di, penso a Walter Benjamin, la questione del processo storico, c'è tutto, diciamo, dentro, cioè, forse non sviluppato in modo intuito, eccetera. Ma adesso sto facendo l'esempio di Bogdanov, ma esiste il mito di come si è formato il partito bolscevico, esiste il mito, un altro mito che non è stato la possibilità di valutare, anche sulla questione del disfattismo rivoluzionario. Non fu una posizione così lineare, così definita, eccetera, che si va a ricostruire in modo filologico, esistevano molte contraddizioni, ma questo, ma non per mettere elementi di, ma per dare elementi di verità e di considerazione vera, di ricostruire la storia vera di come è andata tutta, diciamo, elementi di come è andata tutta la vicenda, diciamo, no? Secondo me, adesso mi sono intrattenuto un secondo quando sono andato a fare la pipì con, anche con Scalzone, se si potesse fare un lavoro in cui, diciamo, si attualizza e si toglie dal mito la rivoluzione bolscevica anche nei prossimi mesi, potrebbe essere un lavoro collettivo anche interessante, non so, è una cosa che vi propongo così, tout court.
Si potrebbe cominciare a smettere di chiamarla bolscevica. Che sarebbe questo, già un bel,
sì,
contributo.
Però, ma
in prima tua assenza di... abbiamo citato Volin, rivoluzione sconosciuta.
No, ma sai cos'è? La colpa è
la colpa di Caro.
Sì.
No, però.
No, di quello che tu hai detto di Bogdanov, che onestamente non conoscevo, cioè, mi ha un po' stupito anche io, per me, ho fatto il 68 e tutto il resto, diciamo, la corrispondenza che c'è con questa elaborazione che aveva fatto con quello che poi si è verificato in quegli anni sulla cultura proletaria, eccetera. Non per niente, a quanto tu dicevi, questi aderenti al gruppo erano piuttosto intellettuali e studenti, piuttosto che operai, anche se volevano, diciamo, avere un contatto, come del resto poi si è verificato nel 69, dicevi, eccetera. Allora influì anche, almeno su una certa parte, sui settori più maoisti, diciamo, la rivoluzione culturale cinese, no? Questo,
certo,
tentativo di rovesciare, diciamo, la cultura ufficiale in una forma di, purtroppo in Cina, non molto realistica, cioè di diciamo, rompere i ruoli, ecco quello che è più importante, che nel 68 ha avuto un momento grosso, no? Di rompere i ruoli codificati, no, della cultura borghese, e intendo come ruoli, intendo il medico, l'insegnante, cioè i depositari, no, della cultura, che poi la usano ovviamente negli interessi specifici di categoria o in generale, eccetera, e per quindi rovesciare questa cultura e questi ruoli, quindi una cultura che potesse essere diffusa soprattutto fra le classi più basse, a partire dagli operai, eccetera, che potevano accedere a queste diciamo, ricoprire magari a rotazione, si diceva allora, dei ruoli diversi e non essere condannati sempre a svolgere lo stesso. Comunque, diciamo, questo, diciamo, fu un po' un fallimento non solo della rivoluzione culturale cinese, ma anche quello che abbiamo visto in Europa, cioè a parte la cultura popolare di tipo Ernesto De Martino, che andò a recuperare la cultura etnica del sud Italia, eccetera, eccetera, però la cultura borghese, quella che si definiva cultura borghese, è rimasta, diciamo, integra, inattaccabile, e poi è ritornata dopo tranquillamente, come vediamo oggi nell'università. Secondo me mancava la capacità di rompere dall'interno questa cultura. In Italia particolarmente, in Italia c'è tutta una tradizione umanista, artistica, cui la cultura si intende sempre l'arte, la letteratura, eccetera, non si intende mai la chimica, la fisica, cioè queste cose, diciamo, non dico più materiali, non che l'arte non siano materiali, ma comunque
idealistica,
che hanno fondamento,
Croce Gentile, insomma, la scuola,
sì,
è quella,
la scuola italiana,
ancora oggi,
quella che, beh, in Italia è particolare, sì, la cosa, però in generale, diciamo, entrare dentro e criticare le varie specificità della cultura borghese, perché è borghese, è molto difficile. Cioè, io non so, potrei dire della medicina, ma adesso ho fatto questo lavoro, però non è il momento adesso di entrare nello specifico. Però certamente questo è mancato nel 68 e dintorni, no? La cultura proletaria è diventata più un'ideologia a uso e consumo di varie forme, eccetera. Però, diciamo, questo lavoro non è stato fatto, tutto da fare. In secondo luogo mi ha ricordato effettivamente anche l'esperienza operaista, indubbiamente, cioè di intellettuali che comunque hanno. Tu dicevi che il gruppo pensava che la NEP era inevitabile, ma comunque
no, loro erano contrari alla NEP,
erano contrari.
Cioè, come scelta voglio, però diciamo che sostenevano che lo sviluppo, c'era la necessità di uno sviluppo delle forze produttive capitalistiche, essendo il proletariato ancora inadeguato a poter svolgere una funzione direttiva e di sviluppo sociale, inevitabilmente questa sarebbe stata, per cui bisognava creare un gruppo di opposizione, cioè in questo senso una sorta di partito operaio ante litteram, cioè il partito operaio che organizza il proletariato.
Avevi annunciato un approfondimento proprio sulla qualifica di partito operaio invece che partito rivoluzionario o altro, che poi invece non hai sviluppato.
Sì, nella loro piattaforma, nella loro piattaforma, questo è una piattaforma che è di 15 di pagine. 15 pagine c'è tutto. A confermano che sicuramente il partito bolscevico è stato il partito del proletariato che ha portato, diciamo, poi alla rivoluzione d'ottobre, che ha organizzato le forze di avanguardia più avanzate. Però nel momento in cui, diciamo, per le condizioni storiche, ovviamente internazionali, il mancato sviluppo della rivoluzione internazionale, è ripiegato in un partito d'organizzazione capitalistica, per cui un partito capitalista. A questo punto per loro non si trattava più in quel momento di costruire un nuovo partito rivoluzionario, come altri gruppi che abbiamo visto in queste serate, il gruppo di Miasnikov o anche il centralismo democratico, per cui di ripartire su quelle basi, su quel dibattito per costruire, diciamo, una punta avanzata della rivoluzione internazionale, ma di partire, diciamo, da un discorso basico, da un discorso di partito operaio, per certi versi stile Seconda Internazionale. Per questo, diciamo, che tutta quello che avevo detto, che tutta la polemica poi del partito bolscevico, diciamo tra virgolette, ha avuto buon gioco nel definirli molto vicino ai menscevichi, perché si trattava di riorganizzare dalla base. In questo senso ho citato anche il discorso di, e all'interno del loro gruppo molti parlavano di un discorso di, tra virgolette, di inchiesta operaia, per cui di lavoro tra gli operai, di capire le esigenze, che era un po' la stessa cosa, diciamo, di Panzieri, no? Cioè di dire, vabbè, non ripartiamo più dalle strutture organizzate, eccetera, eccetera, ripartiamo dalla base, dal contatto dei lavoratori, dalle loro esigenze, dalla loro vita sociale, eccetera. A me è venuto molto in testa questa cosa del sorgere dell'operaismo in Italia rispetto al gruppo operaio, cioè a questo gruppo, perché ha proprio questo tipo di approccio, anche se appunto loro nella loro, questo è interrogatorio di polizia, per cui vale quel che vale, però in questi interrogatori, che gli fanno quando sono in carcere, loro dicono: il nostro gruppo a un certo punto aveva due tendenze, chi voleva più intervenire nelle lotte operaie per organizzare le lotte operaie, per farle, per costruire le vince, e chi aveva un approccio più, diciamo, da lavoro d'inchiesta, diciamo. Poi naturalmente se ci avessero più dati e più elementi si potrebbe conoscere di più, ma stiamo parlando della documentazione che è venuta fuori adesso negli ultimi anni, ci fornisce, diciamo, ciò che ha la polizia, cioè quello che ci riporta la polizia, per cui in modo, in termini estremamente schematici.
Io farei due domande. Una, se hai un testo da consigliare su Bogdanov riguardo appunto la questione del materialismo, della sovrastruttura, e mi interessava in particolare se c'era qualche diciamo collegamento diretto o indiretto con la scuola di Francoforte. E in secondo luogo, lui ha citato materialismo e empirico criticismo, che i marxisti, diciamo, puri considerano un testo valido. Io non ho alcuna formazione filosofica, per cui non ho la più pallida idea del perché l'abbia detto, e mi piacerebbe capire, dato che non l'ho mai letto, ma ho sempre sentito citato, mi sono detto, dato che sono passati parecchi anni, la riflessione filosofica, perché la considera qualcosa di scarso, diciamo, se è così quello che ha detto lui.
La prima domanda era
un testo,
e purtroppo sulla questione, diciamo, secondo me fondamentale sul fatto che va approcciata la questione dell'ideologia, della cultura, di tutto quello che era definito sovrastruttura, diciamo. Nella concezione marxista esiste un volume suo di 700 pagine che è stato pubblicato in inglese tanti anni fa, di cui è stato pubblicato ovviamente recentemente dopo l'89 in lingua russa, ma poi è stato anche tradotto anche in inglese, ma in italiano non c'è. L'unica cosa che sono riguardano è stato pubblicato in italiano di Bogdanov, è stata la questione appunto della polemica sul materialismo e imperio cristicismo e sulla questione della cultura operaia.
Qualcosina di più c'è?
Sì, esiste per esempio questo volumetto, in cui ci sono quattro scritti sulla questione qua e poi ci sono alcuni saggi.
C'è quello che ha fatto Mazzotte.
Poi c'è il secondo volume, quello là della storia del marxismo, quello di Einaudi, dove c'è uno scritto sulla questione del bolscevismo al bivio, dove si illustrano le posizioni.
Sì, questo sono, però, diciamo, già secondo.
Però non sono scritti di Bogdanov, sono sulle posizioni di...
Quello di Mazzotta si intitola... adesso non mi ricordo, però... ci arriviamo, e poi come critica, come studio su quel periodo, mi pare in Italia, no, quello di Italia Gambe, scienze e filosofia in Unione Sovietica negli anni 20, quello mi pare essere ancora la cosa più ampia. È un libro, cos'è, metà anni 70, più o meno 78,
lo trovo in biblioteca,
Feltrinelli, però comunque insomma è accessibile. Poi ancora mi pare che ci fosse una cosa relativa di Bompiani,
sì, sulla cultura operaia. Sulla cultura operaia sicuramente c'è questo, esiste questo volumetto.
Ma invece ci sono le cose su tutta la questione, la polemica su Project Cult, eccetera. Dove dentro comunque ci sono dei pezzi di questo discorso, così magari ne trovi un po' sulle storie culturali della Russia post-rivoluzionaria, o la Fitzpatrick, ma anche quello di Bermani sul proletariato in Italia, quello Gramsci la cultura operaia, ha tutto un capitolo molto bello sulla questione del proletariato. Insomma, mettendo insieme dei pezzi, qualcosina si riesce a
orientarsi. sicuramente. Scuola di Francoforte, no, francamente detto, magari qualcun altro può dire qualche cosa, non mi sembra che ci siano legami diretti, a parte la questione, appunto,
piuttosto forse adesso, comunque guarda che sono passati due secoli e mezzo, ma da quando ho avuto un anno qui, la questione di Lukács, il dibattito intorno a Lukács e il dibattito dei russi intorno a Lukács,
cioè il discorso sul marxismo occidentale, no?
Quindi c'è quel libro proprio su storico, scienze di classe con Deborin, eccetera, dove lì ci sono dentro dei pezzi di sta faccenda.
Anche secondo me, perché a un certo punto il discorso di Lenin è quello là, no, di ribadire in maniera, diciamo, ortodossa il discorso del marxismo-leninismo, è quello che Lukács chiama dialettica oggettiva in storia e coscienza di classe, cioè il discorso che contrappone Lenin a Bogdanov, i due testi che poi sono quelli più critici, no? Cioè la dialettica della natura e l'anti-During, che sono quelli che poi in storia e coscienza di classe, insomma, Lukács mette un po' in discussione, no? Anch'io facevo questo tipo di riflessione.
E invece i francofortesi di fatto arrivano qualche anno dopo, non sono tanti anni dopo, ma nel frattempo, nel frattempo sì, è già finito la scuola di Francoforte, fine anni 20. E questo qui invece è un dibattito a metà degli anni 20, quindi quando...
Certo, magari dico, c'erano alcune domande comuni che indirettamente...
Sì, sì, beh, certo, poi dopo le questioni alla fine di Riffo di Raffa sono quelle, per dire, tutta la questione del capitalismo organizzato, che è un pezzo intero della riflessione sulla scuola di Francoforte, è obiettivamente legata a queste, però in mezzo... Diciamo, ci sono stati tanti processi, ma non processi storici, processi penali, diciamo così. E quindi il filo si è un po' forzatamente interrotto. Ecco, come, e invece tu chiedevi ancora sulla questione di materialismo, empirico, criticismo, sì, eccetera. Cioè,
perché è attuale, perché ancora... viene considerato un testo...
una domanda da nel senso, anche qui secondo me poi io non sono in grado, poi, però
queste sono si posizioni discutibili,
sì, certo, infatti proprio per questo si possono indicare dei punti di riferimento per affrontare, studiare la questione. E, vabbè, ovviamente il testo di Lien, quelle cose di Bredone, e il testo di Panek che è stato ripubblicato di recente, è stato reprintato da Pi Greco, Lien in filosofo.
Poi c'è quel mi sembra un testo della Jakabuk su tutta la questione di Mac.
E poi invece ci sono delle
monografie, cioè, sì. su Mac mi sembra la Jakabuk ha fatto tutto lo quadro sul dibattito su quel dibattito lì.
Poi c'è poi mi è capitato di assistere una volta da basso a una scenetta dove la questione del machismo veniva confusa con la questione del machismo,
ecco. Visto che siamo in tema di 8 marzo
e ce n'è voluto un po' per capire che si stava parlando di due cose diverse. No, e appunto il Panico che è stato ripubblicato, reprintato,
Lenin filosofo.
Purtroppo senza quelle due parti che erano state tranciate nell'edizione italiana, e cioè l'ho scritto di Matic l'altro pezzo, lo scritto di Corsi, l'ho scritto
anche
di Corsi,
esatto, cioè tutta quella parte.
Però comunque il testo c'è finalmente di nuovo, costa anche poco, però appunto sono quelle cose che... difficile stringere in due parole.
Sì, però, anche il Greco sempre ha fatto marxismo e filosofia, ripubblicato.
Poi ha ripubblicato anche marxismo e filosofia di Corsi, esatto. Sì. Insomma.
Vorrei aggiungere una cosa. Se... Secondo me c'è anche la necessità... perché... la storia, diciamo, per quello che ho conosciuto, diciamo, dell'ambiente dei compagni, della realtà, no? C'è stato, come dire, un lavorio accademico che è sicuramente interessante, importante, che va sempre considerato. C'è stato un lavoro... di ricerca che si è sviluppato in varie direzioni, soprattutto qualche decennio fa, che cercava di connettere, di riportare all'attualità certe storie, considerazioni, e poi c'è stato il terzo elemento che era quello scolastico, che ha svolto anch'esso la sua funzione, che era quella delle scuole quadri, dei gruppi, delle organizzazioni, pur nella loro deficitarietà, diciamo, che comunque ha fornito dei dati cui poi aveva permesso l'ulteriore ricerca poi di chi voleva ricercare, no? Secondo me c'è da fare un discorso di perché anche nella Robertino la prima volta, diciamo, di rendere comune, di rendere di fare un lavoro di ricerca storica, di riflessione, eccetera, eccetera, che sia collettivo, diciamo, che non per forza, diciamo, ha una sua livello, come dire, accademico, eccetera, ma che invece guardi, diciamo, più agli aspetti di quello che può essere, diciamo, poi un'attualizzazione, una riflessione anche sul presente. Se si potesse, diciamo, cercare di mettere in piedi o sviluppare, come è potuto succedere anche in questa occasione, anche per altre tematiche, anche situazioni, secondo me potrebbe essere interessante.
Io mi sono tutti questi elementi storici, io mi sono sempre chiesto, ma la Russia vale anche per il 68. Abbiamo questi grossi gruppi di intellettuali che o perché vivono all'estero, perché concretamente operavano, quindi che hanno elaborato, eccetera. Però non riesco a capire a vedere un grande distacco da quello che erano, quando parla di cultura proletaria, no? Però mi sembra che ci sia un salto, un distacco notevole tra questi gruppi di intellettuali che avevano elaborato e la realtà sociale dove loro portavano un messaggio. Cioè, mi sembra che il 68 in qualche modo sia perché la cultura, cioè un livello minimo di cultura era più diffuso evidentemente che negli anni della rivoluzione russa, no? Però mi sembra che questo distacco tra questi intellettuali e quella classe operaia che loro interpretare era enorme. Voglio dire che può essere una dei motivi di giustificazione poi anche del fallimento successivo, no? Cioè, anche gli scontri che avvenivano all'interno delle varie organizzazioni politiche, quanto rispecchiavano gli scontri effettivamente nella realtà o era una loro e i loro fantasmi e la loro visione della reale? Ce ne sono sempre chiesto, no? Valeva per un po' il 68, se no diciamo che la prima fase dove dei principi veramente reali c'erano, no? Poi dopo, secondo me, l'intervento delle organizzazioni politiche hanno poi riportato sostanzialmente abbastanza insomma, era poi l'organizzazione politica che diceva,
certo.
Ciò che era più autonomia, una capacità autonoma di elaborare, anche lì è stato poi stroncato sostanzialmente. Poi magari con tutte queste cose autonome hanno una vita anche breve perché non hanno le capacità poi di proseguire. Però io mi chiedo, è la mia domanda che mi faccio, dico, ma qual è il distacco tra questi gruppi di intellettuali, chiaramente non sono i intellettuali di oggi, ma i intellettuali di allora, rispetto alla realtà sociale che loro volevano cambiare? Io me lo sono sempre chiesto, cioè non è che il fallimento è proprio da questo, no? Che non si sono impadronite le classi, anche parlare per esempio, parlare di classe operaia e parlare di proletariato che sono due cose diverse, con i contadini che sono sempre fuori in tutti questi movimenti, no? Cioè, l'ho visto in Italia, no? Diciamo, negli anni 43-48, voglio dire, no? Cioè, ma eravamo 60% erano contadini in Italia. Come si fa allora operare dei cambiamenti quando la massa è contadina, no? Con altre prospettive, altre visioni, altra cultura, una situazione poi magari. Cioè, mi chiedo che questi di quanto tenevano conto nelle loro elaborazioni di questa situazione reale, perché la NEP si inseriva, giusto o sbagliata che fosse la risposta, si inseriva una situazione reale, cercava di rispondere a una situazione reale, giusto o sbagliata che fosse, no? Allora non tenere conto di questa realtà cos'è? È semplicemente sono dei grilli intellettuali, voglio dire, no? Allora vuol dire che non era il momento per la rivoluzione, non è solo perché non è stata fatta la rivoluzione a livello internazionale, ma c'erano le condizioni oggettive diverse, vuol dire, in Italia con il 60% di protezione contadina, o hai delle prospettive per i contadini, altrimenti è chiaro che esci sconfitto, no? Ecco, ecco, non so se è stato chiaro o meno in
no,
questo,
no, no, no,
in quel, mi sembra che si naviga sempre molto alti, no, ma non no, insomma, voglio dire, l'inchiesta dovrebbe servire a questo, capire con chi sto parlando e che cosa desidera, questa cosa vuole, cosa si aspetta, no, ecco, mi sembra invece che sia questo distacco anche lì sia notevole, sia stato in altri momenti storici, è chiaro, oggi probabilmente potrebbe essere diversa, ma non ci sono quegli intellettuali.
Se posso fare un
bene, ma
no, no,
tipo,
no,
Dio parla.
No, no, anche perché la diversità tra il mutamento pre 68 e dopo 68 era sempre imperniato su una massa di gente in movimento, è sempre stato così. Le masse contadine che lasciavano i campi alla fine andavano a finire in fabbrica per migliorare la loro situazione, o invece erano ricattabili dalla Democrazia Cristiana, guarda il Veneto, guarda il Sud e queste cose qui, con le promesse della Coltiretti e queste cose qui. E così, perché la maggior parte, perché la grande immigrazione negli anni 50 ha favorito il rilancio e parziale boom economico al nord, era l'abbandono delle campagne. Nel periodo degli anni 30 era invece il rovescio, erano quelli che andavano a fare le bonifiche e venivano poi reinseriti da dove andavano a fare le bonifiche, gli garantivano la casa, gli garantivo un pezzo di terra, anche se
era molto limitato, il passaggio verso le bonifiche era numericamente limitato. Il discorso delle bonifiche era numericamente limitato rispetto alla massa di contadini.
Vabbè, io vengo da Ferrara, sì, perciò da
allora era proibito muoversi verso le città.
Era soltanto coltivazione di canapa per produzione militare. Ci sono ancora lì da vedere i musei dedicati alle canape o roba del genere. Poi forse un libro che mi sono preso a 100 sul lavoro della terra in provincia di Ferrara deve essere qui dentro, che trovarlo che vuol dire avere il lanternino.
Io penso che dopo il 68 non si può parlare più di una rivoluzione se non si fa una rivoluzione nella cultura. Cioè, questa è l'idea che mi sono fatto. Cioè, da allora che la scienza è entrata nella produzione, cioè quello che dicono gli operaisti, mi riferivo agli operaisti, cioè, che chiamano general intellect, lasciamo stare. Però che quello che Marx diceva su assunzione reale, eccetera, che la scienza è ormai entrata comunemente nella produzione dei beni materiali, dei beni immateriali, dei beni cognitivi, come vengono chiamati oggi, mi sembra, rispetto ai tempi di Bogdano, però a quanto pare era un precursore di queste cose, mi sembra indiscutibile, quindi... Se non c'è una rivoluzione che scardina, diciamo, gli elementi fondanti della cultura, tra virgolette, borghese, ma è la cultura esistente poi, quella che c'è nelle varie branche, nelle varie ultra specialistiche, che adesso è molto complicato andarci dentro, non esiste più la cultura, come si diceva prima, unica, eccetera, ci sono ormai tante spezzettature di scienze, sottoscienze, specificità, eccetera, che diventa un po' un casino. Comunque è necessario entrarci dentro, insomma, se vuoi fare una rivoluzione, gli operaisti dicono proletariato, cose del... queste parole un po' astruse, però
fanno il salto da
ogni parte del problema comunitario, è parte del problema quel discorso.
Cioè, però che indubbiamente ci debba essere un ruolo,
cioè il discorso è che la cultura è stata, cioè, la cultura è stata sussunta all'ideologia, per usare il linguaggio dei Grundis. Però il discorso di Bogdanov, secondo me, è interessante per quanto riguarda l'esperienza di Capri, no? Che qua non abbiamo citato.
Sì, abbiamo citato Capri e Bologna.
Bologna, poi Bologna ha cambiato, cioè là è intervenuto anche Trotsky, la Collontai, eccetera.
Sì, però diciamo.
Però insomma, però là il discorso di Capri era anche un discorso, al di là dei riferimenti alla rivoluzione culturale, il discorso di una cultura che in qualche modo era una cerniera tra la vecchia cultura borghese e una nuova cultura proletaria che avrebbe dovuto nascere con protagonisti, non, ecco là il discorso delle scuole di partito, ma ante litteram, cioè come avrebbero potuto e dovuto essere le scuole di partito, cose che non sono state. Là c'è un contributo interessante, secondo me.
Tra l'altro, una cosa che adesso dico come cosa simpatica.
Anche come esperimento pedagogico per il potere che avevano 3 studenti su 2 insegnanti, no? Perché c'è anche questo discorso nell'assemblea.
La cosa interessante è che a Capri, adesso poi ci fu una cosa polemica,
la villa di Gorky.
Ma c'è la famosa
scena
scultura
degli scacchi.
No, c'è la scultura degli scacchi, sì, che vede Lenin e Gorky, ma la famosa foto su cui penso che si siano basati, perché adesso non lo so, non ho mai fatto la ricerca storica su questo, ma è una fotografia, diciamo, sì, è Lenin e Bogdanov, sì, che giocano a scacchi
a Capri.
Poi dopodiché probabilmente hanno valutato che Gorky era più importante, sì, e ci hanno messo Gorky.
Che è stato elemento di mediazione.
Perché Gorky comunque era uno scrittore famoso a livello, certo, internazionale, cioè Bogdanov chi è?
Certo.
È appunto che c'è a Capri, tu fai se vai a Capri, no? Fai una stradina così, arrivi e a un certo punto c'è questa...
La piazzetta.
Non la piazzetta, un po' più su. C'è questa scultura che c'è Lenin e Gorky che giocano a scacchi, può darsi che avevano giocato anche loro a scacchi, però penso che sicuramente si basano sulla foto,
sì, sì,
che invece c'è Lenin e Bogdanov che giocano a scacchi.
Sì, sì, sì. E Gorky guarda.
Gorky era un po' più in alto.
Gorky guarda. Ma Gorky è stato quello che ha cercato la mediazione dopo il materialismo ed il primo criticismo, cioè ha invitato Lenin e Bogdanov a Capri per farli parlare, perché... Poi tutto sommato Gorky era ancora un elemento di mediazione.
Era un mediocre.
Sì, sì. Per carità. Però ha cercato di giocare un ruolo interessante.
No, però voglio dire, dal punto di vista storico così, se leggi La madre così, è un romanzo interessante, nel senso, sì, per capire certe cose. Però dal punto di vista letterario... Non è qualcosa che verrà ricordato.
Diceva, ai tempi di Marx esisteva un sapere operaio, cioè quello che poi il capitale,
artigiano,
diciamo, tradurrà il lavoro morto nelle macchine, eccetera. Però c'erano operai che sapevano.
Ma ancora, io penso ancora fino
anche
dopo
di fisica,
guerra.
Di
a quello sì. Però adesso fino al dopoguerra comunque c'era un sapere operaio, secondo dopoguerra.
Forse in Italia ancora sì, ma in altri posti non credo. Quando, nel fordismo il sapere operaio mi sembra.
No, per esempio mi chiedo che tipo di...
Mentre subentra l'organizzazione scientifica del lavoro.
No, in Bogdanov, si pone il problema della cultura operaia, mi chiedo attualmente se ci potrebbe mai essere una cultura operaia, nel senso che... Quello che dici
te, sì, quello che stavo dicendo prima, cioè sicuramente la concezione di classe operaia deve cambiarla, cioè oggi come oggi penso che non è più sostenibile l'idea che avevamo anche nell'operaio massa, come veniva chiamato, cioè per usare termini operaistici la composizione di classe è cambiata, quindi ci sono anche elementi tecnici. Non possono essere trascurati. discorso è un po' difficile, però.
Il problema è quello. L'importante è non finire nel penale intellect.
Sì, se
no,
quello
era
accaduto
presto.
Esatto. Sì, ovviamente parte, le, queste forme diciamo ideologizzano che, l'ideologia di che
diciamo
si è fatto
che Tony
testo,
ogni
è
volta che arriva in un posto ne dice uno.
Comunque, io direi, vabbè, innanzitutto se si riesce a sintetizzare questo corso di esposizione e quindi a socializzarlo ulteriormente e poi se si riesce nel corso dell'anno anche poi successivamente a prescindere da una stretta aderenza con la ricorrenza a sviluppare altre parti della questione russa e del corso rivoluzionario di quel periodo visto che comunque insomma, al di là del numero di presenti che per me non è mai una cosa decisiva, però mi sembra insomma, che sia stato interessante, no? Quindi se fatto questo pezzo, una volta che avremo portato a termine questo pezzo, se si riuscisse anche avvalendosi di altre competenze eventualmente a sviluppare quelle altre parti proprio del corso che ci interessa di andare ad approfondire, potrebbe essere una cosa interessante. Non necessariamente deve essere un ciclo come quello che ha proposto Iuri, però potrebbe essere una volta la macrovicina, se vogliamo farlo, una volta, non so, a me è capitato di leggere delle cose che mi hanno colpito parecchio su, poi ne ho anche forse parlato, sulla concezione dell'economia in Lenin, no? Potrebbe essere interessante, insomma, anche semplicemente mettendo insieme le curiosità o quei pezzi di oppure so quel compagno ricercatore che mi sembra insegna, non mi ricordo se è Ginevra o dove, comunque quello che ha fatto quel libro sulle comuni rurali in Russia nei primi anni e che poi ha un sito molto molto documentato, Comuna si chiama, sì, e il libro è uscito per la critica Le Nuit Rouge. Adesso mi sfugge il nome, però ecco, quello lì potrebbe essere un altro pezzo di discorso, perché poi porta sulla questione dei contadini, giusto appunto,
che non è secondario, no?
E quindi insomma se ci va
i comuni ci vanno
per esempio su questo c'è il discorso di Kropotkin nella rivoluzione russa che è molto sconosciuto, c'è il gruppo dei federalisti a Dimitrov che lui, cioè memore della rivoluzione francese, ha cercato, cioè cercava di dare questo tipo di contributo che poi non è stato, vabbè, condizioni erano quelle che erano, ripreso, poi cercare di lavorare tra il raccordo tra città e campagna, e il problema è che c'è stata una rivoluzione francese e si è riproposta una rivoluzione russa, la NEP è stato un tentativo di rispondere a quello.
Insomma, si potrebbe, sì.
Prima di sapere del ciclo incontri stavo appunto cercando, come tu sai, di capire si poteva fare una presentazione qua del libro di Bourlet.
Ah sì sì, ecco, poi c'è appunto,
Comunisti contro Stalin.
Esatto, è uscito questo nuovo, cioè nuovo per l'Italia, libro di Bruet,
che, Pierre Bruet.
Sì, sì. Che potrebbe valere la pena di presentare. E tra l'altro
pubblicato?
Ha pubblicato, come si chiama? AD. Sì.
Ah, okay.
E tra l'altro per l'occasione quando ho parlato con lui sarebbe bello se si riuscisse a trovare qualcuno che fa, oltre alla presentazione del libro, ma una presentazione di Bruet del lavoro storiografico.
penso che sempre in minoranza.
Qua abbiamo uno che, da quello che ho capito, no?
Ah, nel senso che come faccio?
Ci sono anche altri, non voglio
farlo io. Insomma.
Non voglio far tutto io.
Poi dopo comunisti contro Stalin, contro Lenin, si potrebbe fare trotskisti contro trotskisti.
Perché si scindono così tanto. È molto
è controproducente.
È molto... Interno. Cioè, si vede più, meglio il bar.
No, vabbè, ma se tu hai di fronte a te
allora, no, lo sai perché
ti devo un'altra
io ho scritto la tesi di laurea sulla storia del trotskismo in Italia, okay. Che, per cui era collegato al trotskismo internazionale, eccetera, per cui tutte le tendenze, questa, quell'altra, quella.
Un'altra cosa bella, interessante, perlomeno per me, sarebbe.
Scusa, più che trotskisti contro trotskisti, secondo per Bruet sarebbe interessante Trotsky contro Trotsky, perché poi la tesi di Bruet è quella che Trotsky giovane, quello là degli iscritti della rivoluzione permanente, è un'altra cosa rispetto al Trotsky bolscevico, no? Questa è la tesi di Bruet, anch'io sono convinto di
quella cosa sui trotskisti contro trotskisti, l'avevo detta perché... Se tu hai di fronte a te un gruppo che si scinde tanto, allora...
Ma tu c'è qualche cosa, anche il PD si scinde tanto.
No, non ancora, non so.
No, ma perché una volta c'era il modo di dire. Allora, una volta c'era il modo di dire che se si incontravano due trotskisti facevano tre gruppi. Ma al giorno d'oggi, dato che se si incontrano tra il PD fanno tre partiti.
Il concetto è... fare una riflessione su perché ci sono le scissioni, cioè quelli, capito?
Quello è una milione di dollari,
è umano che
tu fai il catalogo delle scissioni,
è come l'amore che è litigarello.
L'amore non è bello se non è litigarello.
Volevo dire quella è quel libro che era uscito parecchi anni fa per la Caita parzialmente, che poi è stato ripubblicato nell'edizione intera come ha dovuto essere con l'appendice, quello di Peregalli e Tacchinardi sulle teorie del capitalismo di Stalin Urss, con quell'altro che ha fatto il direttore dell'Istituto, insomma, fare una cosa sulla questione del modello sovietico o comunque del capitalismo, cioè, poi ci si può pensare eccetera, potrebbe essere
bello,
un'altra roba
sulla natura sociale, sul dibattito sulla natura sociale,
Peregalli purtroppo è morto, ma Tacchinardi c'è, la si potrebbe invitare a presentarlo. Insomma, adesso proprio per dire cose che potrebbe essere interessante fare, poi vediamo cosa ci riesce e soprattutto vediamo chi riusciamo a coinvolgere, non tanto ripeto per fare un numero, ma come giro di discorso, di contributi, di riflessione.
No, infatti secondo me non è un discorso, è un discorso secondo me di condividere e far girare delle cose e a chi partecipa o anche chi non partecipa, però magari ascolta le registrazioni eccetera eccetera, abbia modo di riflettere in modo non banale su tutta una serie di aspetti, su queste questioni. Tanto per dirne uno, non è perché voglio fare polemica, no, assolutamente, ma dato che tutte le iniziative le avevo segnalate, diciamo, su Facebook. Oggi ho avuto una polemica di un compagno di Rivoluzione Comunista, così mi ha fatto tutta una spatafiata su Lenin in materia per il suicidio, di quanto avesse ragione. Cioè, così non serve a nulla, se magari veniva questa sera e diceva il suo punto di vista. No, ma non per altro, ma non perché altro, perché serve che tu vieni e dici, guarda, io la penso così, la penso in una maniera diversa, tanto siamo tra di noi, non è che siamo tra... non contiamo un cazzo nessuno, non è che siamo chissà che cosa, ognuno dice la sua e vabbè, poi se uno ne riceve qualche cosa di buono... bello, nel senso, così, invece far polemica come mi ha detto, vabbè, tu rimani tra i tuoi anarco-comunisti, ma... tu rimani tra i tuoi anarco-comunisti, vabbè, io rimango cioè, ma cioè, voglio dire, non abbiamo risolto niente, non abbiamo fatto un millimetro di strada, cioè,
non serve a niente.
Quello che ci serve è che ci serve confrontarsi, no?